Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
In collaborazione con il network In Difesa, Terre des Hommes, la prima rete di web radio e giovani ambasciatori contro la violenza e le discriminazioni di genere e per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, Unica Radio racconta la condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo. In particolare in questo podcast parleremo del gap di genere, delle discriminazioni e della violenza nello sport. Lo sport è un potente strumento per la crescita dei giovani, rafforzando il fisico e aumentando la loro autostima e socialità. Ma può servire anche a colmare il gender gap, per arrivare ad un mondo più inclusivo e con più opportunità per tutti, a prescindere dalla nazione, dalla cultura o dallo status di provenienza. Nel XX secolo si è iniziato a percepire un cambiamento rispetto al modello di società prevalentemente maschilista, con importanti conquiste da parte delle donne. Anche se l'edonismo ostentato e la spettacolarizzazione dell'apparire degli ultimi anni sta destabilizzando i progressi fatti in questo senso. A livello sportivo, o meglio, da quando gli eventi sportivi hanno iniziato ad avere un certo rilievo internazionale, si stanno comunque compiendo degli sforzi importanti, a livello organizzativo e a livello di iniziativa. Manca ancora un preciso indirizzo politico e, conseguentemente, culturale, a lungo termine. E la strada verso una maggiore equità di genere è ancora lunga, ma ci sono numerosi presupposti incoraggianti. Basti pensare alle Olimpiadi dell'era moderna, nella prima edizione di Atene 1896 riservata ai soli uomini, fino ad arrivare ai Giochi di Londra 2012, dove le donne costituiscono il 45% degli atleti e dove è stato introdotto per la prima volta il pugilato femminile, l'ultima disciplina ancora riservata ai soli atleti maschi. I Giochi di Londra hanno avuto un altro primato. Per la prima volta tutte le nazioni iscritte presentano almeno una donna nella loro delegazione, incluse le nazioni musulmane. L'Arabia Saudita, ad esempio, in atletica e in judo. Il Brunei ha iscritto una donna in atletica e il Qatar 4 in atletica, tiro, nuoto e tennis da tavolo. Anche in Italia si sono fatti numerosi progressi, soprattutto dal 1985, anno in cui la WISP presentò la Carta dei diritti delle donne nello sport. Purtroppo le discrepanze in termini di pari opportunità continuano ad esistere, a partire dal gap salariale e dallo status economico. L'esempio della maggior disparità è dato dallo sport di maggior interesse negli stati industrializzati, ovvero il calcio. In Italia le calciatrici lottano per ottenere lo status di professionismo, e ciclicamente questo problema viene portato all'attenzione collettiva, anche se a livello politico non si sono ancora presi provvedimenti precisi. Queste decisioni andrebbero prese invece al più presto, per una questione di principio, ancor prima che economica o sociale. Lo sport dovrebbe rappresentare uguaglianza, sana competizione e diritti uguali per tutti. L'industria calcio è il quinto indotto per fatturato del paese, e la forbice continua ad aumentare sia fra calcio maschile e calcio femminile, sia tra squadre di elite e piccoli club. Non per niente ogni anno in Serie C ad esempio si assiste a fallimenti, oppure squadre che rinunciano per via dei costi esorbitanti di iscrizione e di mantenimento, oltre che alle trasferte. È chiaro quindi che una redistribuzione dei redditi spontanea non avverrà mai. Bisogna quindi fare delle leggi specifiche che impongano limiti economici e facciano in modo che i fondi vengano ripartiti in maniera più equa, dando possibilità a tutti i club di poter partecipare e soprattutto aumentando il livello della competitività e della qualità degli eventi sportivi. La discrepanza più importante resta comunque a livello di stereotipi di genere e di body shaming. Questo chiaramente vale per tutti gli orientamenti sessuali. E anche qui, delle decisioni politiche ben precise favorirebbero la caduta nel dimenticatoio di tali stereotipi, ovviamente nel lungo periodo, o quantomeno calmierare la violenza reciproca e scongiurare nuovi sviluppi negativi. A livello di storytelling e di giornalismo sportivo si sta cercando, grazie all'operato di Giulia, acronimo per Giornaliste Unite Libere Autonome, di andare verso la direzione di un linguaggio che superi stereotipi e pregiudizi e si concentri invece sulle prestazioni e le capacità delle atlete, come si fa del resto per gli uomini. Il fulcro di tutto questo però è la fine della violenza nello sport in generale, non solo quindi stereotipi fisici, sociali o di orientamento sessuale, ma anche dell'odio verso un determinato giocatore perché magari sbaglia in campo oppure fuori, oppure allenatori, dirigenti e presidenti subissati di insulti a priori per delle scelte sbagliate. La giornalista Alessia Cruciani ha proposto, nel suo libro Invasione di campo, una rivisitazione dei concetti di genere nello sport. Dice: il gol è maschio, ma la palla è femmina. Se l'allenamento è maschio, la squadra è femmina. Se il rispetto è maschio, la libertà è femmina. Chiaramente, a livello linguistico, sono concetti circoscritti alla lingua italiana. Ad esempio, in tedesco la palla, der Ball, è maschile. Ma il senso di questi accostamenti è quello di comunicare, in maniera figurata, la duplice e complice con presenza dei due generi all'interno di tutti gli sport e la loro imprescindibile convivenza pacifica. Altri passi in avanti sono stati fatti nel 2020. UNAR, WISP e Lunaria hanno firmato un protocollo d'intesa per monitorare episodi di discriminazione e intolleranza. La nascita dell'osservatorio, quindi, è una novità assoluta in Europa e si occuperà principalmente dello sport amatoriale e dilettantistico, dove si registra la maggior parte degli episodi e dove si formano i giovani sportivi di domani. Un altro obiettivo dell'osservatorio è quello di promuovere la cultura del rispetto per il prossimo e l'accoglienza. Lo sport, inoltre, deve cercare di tirar fuori il talento e il meglio da tutti, anche e soprattutto da chi non ha le possibilità economiche o di visibilità, oppure non ha delle conoscenze o delle esperienze fortunate. E questa purtroppo è una delle principali cause di abbandono o di mancato inizio di un'attività sportiva ad alti livelli da parte della stragrande maggioranza delle persone, scoraggiate dalla stima sociale del fallimento e dal fatto che chi lo fa è perché se lo può permettere già di partenza. Non ci sono tantissime storie di riscatto sociale grazie ai successi sportivi, ma quelle che sono accadute sono davvero esaltanti. Come quella di Catherine Virginia Switzer, la prima donna a partecipare alla famosa Boston Marathon. Fino al 1984 alle donne non era permesso partecipare ad una gara olimpica di lunga distanza perché ritenute fisicamente non idonee. E lei invece, con il supporto del padre, mentre studia giornalismo, inizia ad allenarsi in segreto, con la speranza di partecipare quantomeno alla maratona di Boston. Il 19 aprile del 67, per nulla intimidita dalle regole, Catherine si presenta alla gara con il nome K.B. Switzer, il numero 261 sul petto, gli orecchini e il rossetto sulle labbra. Subito dopo lo sparo, alcuni atleti e molti giornalisti fra la folla indicano la presenza della giovane in gara. Alla notizia, il direttore di gara, sceso dalla vettura che seguiva gli atleti, cerca di ostacolarla strattonandole la maglietta e cercando di toglierle il numero dal petto senza riuscirvi. Ma Catherine non si ferma. Lei disse: «Se mi fermo, penseranno che l'ho fatto solo per farmi pubblicità. Se mi fermo, tutte le donne si fermeranno e di conseguenza sarà un grande passo indietro per tutte». La gara alla fine fu vinta dal neozelandese Dave McKenzie, ma la si ricorderà soprattutto per il coraggio di una giovane donna che non accettò delle regole che oggi possono sembrare assurde, ma che è sempre bene citare come monito, e che tra gli insulti e gesti minacciosi riuscì ad esaudire il suo sogno. Da quel giorno Catherine non ha mai smesso di correre, riuscendo a diventare giornalista e scrittrice, e riuscendo poi a vincere finalmente una maratona, finalmente con le donne ammesse in gara, a New York nel 74. In suo onore, il numero 261 è stato ritirato dalle successive competizioni. Come non citare poi la mitica Wilma Rudolph, classe 1940, originaria di una piccola e povera frazione di Clarksville, nel Tennessee, ventesima figlia di 22 in totale, padre facchino, madre donna di servizio. Nasce sottopeso, colleziona una serie infinita di malattie, fino ai 4 anni e ha quel verdetto senza appello, poliomielite. Con la sentenza del medico, non camminerà più. Ma con coraggio e dedizione, tutti i fratelli impararono a rieducare la gamba malata di Wilma e a rotazione le diedero sostegno, in un continuo inseguire il sogno di guarigione, lunghi anni di successi in successi, in un contesto di segregazione razziale ed esclusione da parte dei bambini perché portatrice di handicap. Wilma coltivò il sogno di riuscire non solo a camminare, ma addirittura a correre. Questa forza mentale e voglia di non arrendersi la portò a guarire miracolosamente a 12 anni. Iniziò a giocare a basket, ma nella sua mente c'era soprattutto la rappresentazione simbolica della corsa e continuò ad allenarsi. A 16 anni era già alle Olimpiadi, frazionista della staffetta della nazionale USA. Un podio, medaglia di bronzo, il mondo si accorse di lei. Olimpiadi di Roma 1960, quella ragazza volò sulle piste, col suo incedere armonioso, graziato, efficiente e potentissimo. Medaglia d'oro nei 100 metri, nei 200, nella staffetta 4%. Tre medaglie d'oro per cancellare la sua infanzia, la sua gioventù, per cancellare il verdetto senza appello di quel medico. Il ritorno a casa fu davvero e propria eroina, la realizzazione di un sogno, una favola moderna. Una storia sportiva ad alto livello che si esaurì però lì, nello spazio di un'Olimpiade, a 20 anni, ma che ancora oggi ricordiamo. Arrivando ancora a livelli più elevati di stacanovismo, parliamo della nostra Josefa Idem, campionessa olimpica, 38 medaglie tra europei, mondiali e olimpiadi, di cui è, passatemi il termine, record woman di presenze con 8 partecipazioni, madre di 2 figli e partecipante attiva alla vita sociale e politica del proprio nuovo paese, dal posto in consiglio comunale a Ravenna fino a diventare senatrice e ministro della Repubblica. Dopo l'argento di Los Angeles 1984 nel K2500 nacque una stella, una campionessa che non aveva nulla di predestinato come altre atlete della storia, fenomeni sin da bambini. Per lei tutto si è costruito con fatica, determinazione e intelligenza. Poi però arrivano anche le sconfitte e l'incantesimo si spezza. Alle Olimpiadi di Seul occupò tutte ultime posizioni, furono delusioni continue. Il suo allenatore di allora disse di lei che non aveva più forza mentale, e che era troppo vecchia per vincere. In quel clima di tensione e di rassegnazione, la luce in fondo al tunnel fu l'incontro e l'inizio di una relazione con un allenatore italiano, Guglielmo Guerrin, romagnolo di qualche anno più anziano di lei. Josefa cambia vita e si trasferì con lui, a Santerno, provincia di Ravenna. Gli allenamenti diventarono esperienze condivise, durissime, faticosi sempre, ma la testa era un'altra. Nel 1990 si sposarono e lei acquisì la nazionalità italiana. Poteva gareggiare ufficialmente per la nostra nazionale. Olimpiadi di Barcellona 1992, terza partecipazione dell'ormai nostra canoista, e ci va vicina, molto vicina, quarto posto, medaglia di legno. La coppia ricominciò a progettare in positivo. In questo racconto è necessario saltare europei e mondiali, che sono comunque medaglie, per concentrarsi sulla storia delle otto Olimpiadi. Nel frattempo nacque Janek, primo figlio, nel 1995. Questo evento avrebbe potuto stravolgerle la vita, ma Josefa si organizzò, voleva fare la madre e l'atleta professionista insieme. Atlanta 1996, e per lei è finalmente bronzo, la sua prima medaglia olimpica italiana. Arriviamo a Sydney 2000, quinta Olimpiade, 36 anni di età. E finalmente arriva l'oro, in una finale messa in dubbio fino all'ultimo dalle condizioni climatiche avverse e disputata a tutti i costi perché la sera ci sarebbe stata la cerimonia di chiusura e dopo quell'evento non si potevano più programmare gare. Josefa fu la più forte, per sempre nella gloria di Olimpia. Nel 2002 nacque il secondo figlio, Jonas, e poi ancora Atene 2004, argento, Pechino 2008, argento, per soli 4 millesimi di secondo dalla prima, Londra 2012, ottava Olimpiade, un quarto posto per 3 decimi di secondo. Josefa idem smise definitivamente ad altissimi livelli, a 48 anni e con un posto ministeriale a Palazzo Chigi, anche se per poco tempo. Oppure, per citare esempi più recenti ma meno conosciuti, il caso della libanese Dumu al-Bakar, in un contesto di guerra civile e di tensione perenne nella sua terra natia, prima giocatrice, poi allenatrice e infine arbitro di calcio di successo. Del suo percorso e della sua passione dice: «Sostengo ogni ragazza che ama il calcio e che voglia diventare arbitro. Non esito mai a offrire aiuto e condividere le mie conoscenze ed esperienze con le ragazze che incontro, per incoraggiarle a seguire lo stesso mio percorso». Tutte storie queste che servono come monito universale per non arrendersi mai se si ha un obiettivo ben preciso, e di come la lotta per il proprio successo, per il proprio rispetto, anche e soprattutto partendo dai bassi fondi, sia indispensabile da perseguire in maniera assidua e costante, in un mondo che prende iniziative ma ancora stenta a far sensibilizzare universalmente su questi temi così cruciali, nello sport come nella vita di tutti i giorni. Non è per niente facile per le donne affermarsi nello sport. Il genere femminile ha dovuto sempre combattere contro pregiudizi e poca sensibilità. È un attimo identificare la grande atleta come una donna di facili costumi, se nella sua vita privata sono effettuate scelte non tradizionali. Spesso è sufficiente che si presti a qualche pubblicità di troppo, o magari si impegni nel sociale per qualche campagna a difesa di qualche diritto boicottato. In alcuni paesi o situazioni sociali, il solo fatto che una donna si dedichi allo sport può essere già avversivo di per sé. Ed è per tutto ciò che i trionfi sportivi delle donne quasi sempre assumono una valenza diversa, più esaltante, più vicina. L'emancipazione femminile è passata anche dallo sport, ma ancora lunga è la strada da percorrere. E se la società a volte fa di tutto perché lo sport non sia per la donna, è la donna che deve spesso conquistare lo sport. E quando ci riesce, si annullano i dislivelli di genere e ci si sente tutti un po' più in un mondo dove ognuno ha il suo posto e può dire la sua.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.